Modem.
Oltre 18.000 lavoratori dell'edilizia hanno seguito il rullo dei tamburi di Unia, Sina e OCS e sono arrivati a Zurigo per esprimere il proprio disappunto sulle trattative. 80.000 muratori affini sottostanno al contratto mantello nazionale, uno su quattro, è quindi sceso in piazza oggi. Una mobilitazione nazionale per difendere le condizioni salariali e soprattutto il prepensionamento a 60 anni per chi lavora sui cantieri.
Les patrons demandent aussi des temps de travail plus flexibles, Flavio Torti.
La flexibilité du temps de travail permet justement d'allonger les temps de travail pour des travaux très ponctuels qui sont donnés dans des zones entre les mois de mai et des mois d'octobre, où il faut vraiment beaucoup plus travailler. Cela va toucher quelques entreprises, spécialement selon nous, les entreprises qui sont touchées par les grands travaux routiers.
Chiamatelo in maniera forse poco originale autunno caldo, chiamatelo autunno dalle forti tensioni fra le parti sociali, ma il settore dell'edilizia svizzera, questo è un dato di fatto, sta vivendo un periodo dove lo scontro fra padronato e sindacati sta crescendo di intensità. Ben ritrovati da Nicola Luend e da Paolo Dell'Oca, che ha curato la copertina introduttiva nella quale avete sentito suoni dell'ultima manifestazione di protesta a Zurigo lo scorso giugno, 18.000 coloro che scesero in piazza, e avete anche sentito l'opinione favorevole ad una maggiore flessibilità oraria di Flavio Torti della Società Svizzera degli Impresari Costruttori. Ora siamo ad ottobre, a fine dicembre scade il contratto nazionale del settore e molto lascia presagire che si possa iniziare l'anno con un vuoto contrattuale. I 17 incontri fra le parti non hanno infatti condotto sin qui a nulla di concreto. E lunedì prossimo è previsto il primo atto di una mobilitazione nazionale del settore edile. Si parte da Bellinzona per toccare poi nei giorni successivi altre città elvetiche. Non è uno sciopero, ma è comunque un chiaro segnale di malessere. Sindacati contro padronato, dunque. Saluto Dario Cadenazzi, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a tutti.
Lei è responsabile del settore edilizia Ticino Moesa del sindacato Unia e membro della direzione nazionale proprio del settore edilizia. E saluto anche Gianluca Lardi, buongiorno anche a lei.
Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Presidente della Società Svizzera degli Impresari Costruttori. Ecco, prima di addentrarci nei dettagli di quella che sono le divergenze, Dario Cadenazzi, qui l'abbiamo detto, si rischia il vuoto contrattuale nel vostro settore. Facciamo così una prima stima, definiamola matematica, da 1 a 10 quanto è vicina questa possibilità?
Non lo possiamo sapere in questa fase, sicuramente non è l'intenzione dei sindacati quella di andare a un vuoto contrattuale, che sarebbe drammatico, sarebbe una tragedia per un settore che già soffre, ad esempio nella nostra regione, tutta una serie di pressioni importanti. Il focus è quello di trovare un accordo e deve rimanere quello. Evidentemente le dinamiche, le meccaniche della trattativa ci portano a una reazione.
E la mobilitazione è un'arma, diciamo, di pressione per andare verso una soluzione? Non teme che si possa andare in direzione opposta?
Ma la mobilitazione è richiesta dai lavoratori, che vedono nel pacchetto rivendicativo sul tavolo da parte della Società Svizzera Impresari Costruttori un atto di forza e qualcosa di totalmente incomprensibile. Quindi è qualcosa che ci chiedono di fare, quella di organizzare collettivamente per reagire e tematizzare qualcosa che non vogliono.
Gianluca Lardi, quanto siamo vicini a un vuoto contrattuale dal suo punto di vista?
Ma ritengo che il vuoto contrattuale non possa essere escluso. Comunque la situazione odierna è assolutamente normale. Ogni volta nel passato dove ci siamo trovati a rinnovare il contratto ci sono state delle minacce da parte dei sindacati, sia con scioperi sia con delle dimostrazioni eccetera, dunque io direi che questo fa parte delle trattative. Io le vorrei volentieri diversamente, ma ormai noi dobbiamo far fronte alla situazione che ci viene presentata e pertanto dal nostro punto di vedere non c'è motivo per surriscaldarsi, per utilizzare le sue parole.
Ma rientra anche nel vostro interesse comunque arrivare a una soluzione per far sì che dal 1 gennaio ci sia un nuovo contratto?
Assolutamente, è anche per questo che noi già ad agosto abbiamo sottoposto una proposta ai sindacati che andava nella direzione che loro ci chiedevano. Nella prima dimostrazione che loro hanno avuto a giugno hanno chiesto 150 franchi di aumenti salariali, hanno chiesto di poter mantenere il prepensionamento a 60 anni. Questi due punti noi li abbiamo proposti, li abbiamo integrati nella nostra proposta che abbiamo presentato ad agosto e che adesso Cadenazzi parla di un atto di forza da parte del padronato quando noi abbiamo offerto a loro quello che avevano chiesto. Questo io non lo capisco.
Dario Cadenazzi, non inoltriamoci già nei dettagli perché su questo lo faremo fra breve, ma non accettate quello che vi viene proposto da una parte, quindi l'aumento salariale, non vi accontentate dunque?
Ma gli impresari costruttori ci descrivono come insaziabili e al momento attuale abbiamo sul tavolo delle trattative una convergenza sul prepensionamento, non siamo lontani sugli aumenti salariali, ma purtroppo il tutto è condizionato da un pacchetto rivendicativo degli impresari costruttori che rimane e sul quale non sono disposti a cedere, ed è un pacchetto rivendicativo molto aggressivo che dovrebbe e che potrebbe cambiare il contratto rendendolo molto, ma molto più flessibile e molto diverso da quello attuale. Quindi non sono cambiamenti minori, non sono cambiamenti leggeri, ma sono cambiamenti che modificano e cambiano i diritti dei lavoratori e non possiamo accettarli, evidentemente.
Mi sembra di capire che il termine flessibilità sia centrale in questa divergenza. Ecco, prima di chiarire proprio i dettagli di questo vostro disaccordo, andiamo su un cantiere a sentire il parere di chi ci lavora, quindi non tanto per quanto riguarda il futuro, ma per quanto riguarda proprio la situazione attuale. Il reportage di Sandy Sulmoni.
Guardo gli operai più avanti e imparo quello che fanno, cioè il muratore.
Età?
15 anni. La cosa che mi piace meno è gettare le solette, perché mi concio da buttar via e mi tocca anche quello. C'è tanta fatica, però alla fine comunque si prende un bello stipendio, se ti piace un bel lavoro.
Tu hai 15 anni, chi è più anziano di te, che cosa ti dice di questo lavoro?
Dicono di scappare appena puoi. E a livello di orario è un po' dura, perché svegliarsi alle 5:30 del mattino e arrivare a casa alle 5:30 non è il massimo, però si va avanti.
Il mio lavoro è impiantista, faccio bottume e poi quando l'impianto non funziona faccio altre mansioni, per esempio manuali. La schiena ne risente, specialmente la mia età. Non sono ancora vecchio, però 46, si fanno sentire.
Se lei tornasse indietro, sceglierebbe ancora questo lavoro?
No, sinceramente no. Per la fatica e anche per alcune volte per gli orari. Prima di venire qua ero in fabbrica, facevo i turni, era un'altra cosa. Avevo la mia mezza giornata libera e era tutto un altro lavoro. Dipende, prendevo anche di meno, però. Vai, dietro. Dietro,
vai. Il mio lavoro mi piace. E la sera ti dà soddisfazione.
Però è un lavoro duro.
Quello sicuramente. C'è sempre il pro e il contro. Chi lavora in fabbrica è una cosa, chi lavora all'esterno è un'altra. All'esterno, diciamo, come lavoriamo noi, c'è il sole che ti ammazza. Infatti la maggior parte degli operai alle 3 del pomeriggio arriva che è stanco, morto. Io faccio il capo muratore da 10 anni. Però è da quando avevo 14 anni che faccio il muratore. E quando ho iniziato io di apprendistato sotto una ditta piccola si lavorava tanto fisicamente, invece adesso ci sono tanti macchinari. Adesso il fattore che del nostro lavoro è tanto lo stress mentale, aumentare i ritmi, sempre lavorare di più e no, non si arriva a 60 anni.
Un reportage di Sandy Sulmoni. Gianluca Lardi, allora l'abbiamo sentito, c'è chi sconsiglia addirittura ai giovani di fare questo lavoro duro a causa degli orari oppure delle condizioni meteo, c'è chi invece è anche soddisfatto. La sensazione comunque è che la percezione interna sia quella di una maggiore pressione, di ritmi di lavoro più elevati. Voi, appunto, lo si diceva prima, questo rinnovo contrattuale chiedete una maggiore flessibilità, soprattutto per quanto riguarda proprio l'orario di lavoro, così dunque?
Sì, voglio ritornare su queste testimonianze però, perché una cosa è molto importante che è stata detta: non è più la fisicità del lavoro a renderlo pesante, perché negli ultimi decenni c'è stato comunque una meccanizzazione e un'automazione che ha alleviato la durezza del lavoro, ma sono i ritmi di lavoro che sono aumentati, così come sono aumentati per tutti. Tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori negli ultimi decenni hanno vissuto un aumento dei ritmi di lavoro e tutti devono far fronte a questo. Non è una tipicità della costruzione, ma è purtroppo uno degli sviluppi problematici del nostro mondo del lavoro, che però non è direttamente e solamente legato al nostro mestiere, ma è una caratteristica del nostro mondo odierno.
Quindi secondo lei un cambio di marcia, proprio anche a livello così di flessibilità oraria, si impone al di là di quelle che sono le peculiarità del settore? Da 15 anni comunque è un settore che sta andando piuttosto bene, nonostante varie crisi esterne.
Senza dubbio abbiamo vissuto dei buoni anni e che non continueranno adesso nel prossimo futuro, questo lo vediamo già c'è stato una frenata nella nostra congiuntura. Perché chiediamo più flessibilità nel lavoro? Perché il nostro lavoro è un lavoro caratterizzato da molto lavoro durante i mesi estivi e meno lavoro durante i mesi invernali, per motivi banali direi. È chiaro che in inverno si può costruire meno rispetto all'estate, pensiamo specialmente ai lavori stradali. Se noi siamo obbligati o abbiamo poca flessibilità, dobbiamo distribuire le ore di lavoro in modo equo durante tutti i mesi dell'anno e pertanto se siamo costretti a fare così vuol dire che quando ci sono i picchi di lavoro dobbiamo utilizzare degli interinali, dobbiamo far fronte al lavoro temporaneo per poter eseguire i lavori che ci sono richiesti. Se invece avessimo più flessibilità, abbiamo già una certa flessibilità, ma attualmente è insufficiente, per questo che ne chiediamo di più.
Cosa chiedete concretamente di più? Quali sono proprio le cifre legate a questa flessibilità?
Il nostro contratto attuale permette complessivamente con ore in meno e ore in più una flessibilità di 180 ore e noi quello che chiediamo è un aumento da meno 100 più 200, vuol dire da 180 ore passeremmo a 300 ore. Dunque non è un cambiamento di paradigma come lo si vuole insinuare da parte dei sindacati, ma è semplicemente un aumento importante, per l'amor del cielo, non lo neghiamo per niente.
Dario Cadenazzi, non è un cambio di paradigma secondo Lardi?
Boh, a rispondere mi sembra quasi imbarazzante, è uno stravolgimento, altro che cambio di paradigma. E il dramma è che quelli che vengono sottolineati anche da Lardi come degli sviluppi problematici del mondo del lavoro, qui li si vuole cristallizzare nero su bianco in un contratto. Insomma, non è che se nel resto dell'economia o nel resto delle attività si va male o ci sono dei problemi, allora bisogna accoppiare quello che fanno gli altri. Tutti i lavoratori sanno che in inverno si lavora meno e che in estate si lavora un po' di più, insomma ce l'hanno insegnato agli elementari che il sole brilla di più d'estate. Il problema è dal reportage emerge chiaramente, è un lavoro usurante e la meccanizzazione fino a un certo punto ha sostituito il lavoro dell'uomo e la schiena dei lavoratori durante 9, 10, 11 ore d'estate, ma la flessibilità non è la risposta a tutti i problemi dell'edilizia, edilizia che vive da 15 anni un'età d'oro, non buoni risultati, un'età d'oro. Flessibilità che nelle richieste padronali, oltre a cambiare radicalmente da un punto di vista dell'orario, è integrata anche nelle qualifiche, è integrata anche nel cambiamento di orario giornaliero, nell'abolizione di articoli che riguardano le intemperie, piuttosto che nell'ultima delle strambe proposte è quella di permettere degli stage fino a 4 mesi senza minimi salariali, che vorrebbero dire la fine di un settore sostanzialmente, perché permetterebbe a delle ditte di insediarsi e pagare quanto vogliono dei lavoratori.
Gianluca Lardi, rimaniamo sulla quella che è il punto della flessibilità in relazione all'orario di lavoro. Cosa vuol dire? Voi potreste pretendere, diciamo così, una giornata di lavoro fino a 11-12 ore là quando c'è del lavoro, quindi soprattutto nei mesi estivi? Si può arrivare fino a questo punto?
No, perché dobbiamo comunque considerare che il nostro contratto collettivo si muove all'interno di quello che è la legge sul lavoro, e la legge sul lavoro prevede comunque 50 ore massimali in settimana, e non è mai stata la nostra intenzione di andare oltre la legge sul lavoro. Pertanto siamo sempre dentro nelle bande che la legge ci offre. Si tratta unicamente di poter avere più flessibilità fra i mesi estivi e i mesi invernali. Perché? Perché questa flessibilità ci permetterebbe di aumentare i posti fissi di lavoro e di fare meno capo agli interinali. Gli interinali hanno portato una nuova dinamica nel mondo del lavoro, che ha dei vantaggi, ma ha comunque anche degli altri svantaggi, in modo particolare per le lavoratrici e i lavoratori. E penso sia nell'interesse di tutti di poter comunque mantenere più tanti possibili posti fissi e da non aumentare in modo esagerato gli interinali. Credo che questo sia anche nell'interesse dei sindacati. Mm-hmm. Più flessibilità abbiamo di spostare delle ore invernali nelle ore estive, più riusciamo a mantenere i posti fissi nelle nostre imprese e meno dobbiamo far capo a interinali. Sì.
Lei ha messo ha sottolineato un paio di punti che vorrei sottoporre a Dario Cadenazzi, quindi il sindacalista. Innanzitutto sul fatto delle 12 ore che voi in qualche maniera del sindacato delineate come possibile ipotesi nel caso appunto ci fosse maggiore flessibilità. Ci sono comunque dei limiti imposti dalla legge, questo in qualche maniera dovrebbe rassicurare, no?
Semplicemente ascoltando il reportage si capisce chiaramente che un lavoratore dell'edilizia alle 4, 4 e mezzo del pomeriggio è stanco, perché il lavoro è usurante e basta. Quindi dopo 8 ore, 8 ore e mezza, massimo 9 ore, un lavoratore è stanco, ma ce lo dicono anche degli impresari costruttori. Da un punto di vista della produttività non ha più una resa come di primo mattino o di primo pomeriggio. Ma poi ci aggiungiamo, oltre al fatto che andrebbero sicuramente oltre le 10 ore al giorno, perché le 50 settimanali sarebbero passate durante la giornata a bisogna, c'è anche la trasferta che va considerata, e quindi ci sarebbe un impiego giornaliero di 12-13 ore in cui un lavoratore perde la famiglia, perde gli interessi più di quanto non fanno già ora, quando arrivano a casa alle 7:30 e crollano sul divano. Secondo aspetto che tengo a sottolineare è quello legato agli interinali.
Esatto.
E all'appalto. Queste dinamiche sono partite più di 20 anni fa, non è un fenomeno recente. Ben venga che anche gli impresari costruttori si accorgono che si può magari limitare l'impiego di lavoratori interinali, ma le imprese fanno capo a queste forme perché guadagnano, perché ci guadagnano. In Ticino, e parlo con i lavoratori ma parlo anche con gli impresari costruttori, le logiche di subappalto anche a catena sono partite 25-30 anni fa, e prima c'erano ditte che avevano la squadra di ferraioli, la squadra di cassonatori, tutta una serie di squadre di specializzazioni che erano interessanti anche per la formazione del muratore come lo si intendeva una volta. Adesso si subappalta tutto, ma perché esternalizzando si guadagnano, e si guadagnano dei soldi. Queste dinamiche non cambierebbero anche ad avere degli interinali. Si guadagna perché si bypassa il contratto, mi si risponderà lo devono rispettare, è vero, ma noto a tutti ad esempio che il tempo di prova è bypassato perché diventa di un anno, ad esempio, perché il lavoratore viene assunto come interinale, viene provato per 6 mesi o un anno e poi magari, se ha fortuna, viene assunto.
Dario Cadenazzi, Gianluca Lardi comunque sosteneva che proprio grazie o attraverso la flessibilità si potrebbe limitare questo ricorso agli interinali oppure ai subappaltatori. In questo senso siamo su due pianeti differenti con voi?
Ma non è questo il nocciolo della questione. Il nocciolo della questione è legato a una flessibilità che si può evitare facendo rispettare un contratto che sta in piedi adesso, sul quale si può già derogare in caso di grandi cantieri urgenti. Basta vederlo, lo vediamo in Ticino, lo vediamo nel resto della Svizzera, quando si lavora di notte, quando si lavora il sabato, la domenica, durante i giorni festivi, ci sono delle deroghe che le commissioni paritetiche permettono e permettono di organizzare. Al limite ci vorrebbe un intervento congiunto di sindacati e organizzazioni patronali nei confronti dei committenti pubblici, laddove ci sono dei grandi cantieri, per dire che se un lavoro è di 2 anni, in 2 anni deve essere fatto e non in 6 mesi.
Gianluca Lardi, l'ha sentito, Cadenazzi dice che il contratto già permette oggi un certo tipo di flessibilità e poi comunque possono intervenire delle deroghe, per cui si può anche in qualche maniera declinare in maniera specifica in base proprio a certe situazioni particolari. Non è abbastanza?
Purtroppo non è abbastanza. La richiesta l'abbiamo formulata perché proprio i nostri membri insistono nel bisogno, nella necessità di più flessibilità. Vorrei però correggere qualcosa che ha detto Cadenazzi, che non posso lasciare senza commento. Non è vero che gli interinali costano di meno e si guadagna sugli interinali. Gli interinali,
non ha detto questo.
Gli interinali sottostanno agli stessi salari minimi, agli stessi costi che ha anche un impiegato a contratto fisso nelle rispettive ditte di costruzione. La discussione è diversa per i subappalti, ma i subappalti non hanno nulla a che vedere con la questione della flessibilità. I subappalti vengono fatti perché per dei lavori specializzati, dove il subappaltante è specialista nella sua lavorazione e pertanto è in grado di eseguire il lavoro nel caso ideale in maniera migliore e a un costo minore rispetto a quello che può fare l'impresa. Però non possiamo gettare nella stessa caldaia subappalti e interinali, perché sono due caratteristiche del mercato di lavoro completamente diverse.
Però ci tengo magari, sì, Dario Cadenazzi, ci tengo semplicemente su questo, visto avevo letto un articolo del direttore Bagnovini, direttore della Società Svizzera Impresari Costruttori Ticinese, che metteva insieme sul tema della flessibilità, sulla bilancia, flessibilità con subappalto e interinali, quindi pensavo fosse un tema, una questione condivisa al vostro interno.
E questa provocazione, no, Lardi, come reagisce?
No, guardi, siamo molto ben sincronizzati e stimo molto Bagnovini per l'ottimo lavoro che fa in Ticino. Il lavoro della flessibilità, l'impresa, i picchi di lavoro, l'impresa li gestisce con gli interinali se si tratta di lavorazioni classiche di impresa, la casseratura, i lavori di betonaggio, questi tipi di lavoro. Può darsi che se ha un picco di lavoro deve concentrare i propri lavoratori sui lavori classici di impresa e pertanto altri lavori che lui solitamente fa in impresa li debba dare in subappalto, ma anche questo per fuorviare a questo limite di risorse che l'impresario ha. Pertanto era così che Bagnovini lo intendeva, ma questo di nuovo non ha nulla a che vedere con la flessibilità dei nostri orari di lavoro.
Dario Cadenazzi, la Società Svizzera degli Impresari costruttori nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, quando già i toni si facevano più aspri, vi ha anche, diciamo così, accusati di abusare del sistema sociale, in particolare di voler far ricadere sulla cassa disoccupazione proprio i costi salariali, visto che è di quello che stiamo anche parlando, nei periodi invernali dove, come si diceva prima, si lavora meno. Come reagite di fronte a questa accusa?
Bah, io quando ho visto il comunicato stampa sabato da parte della SSIC sono rimasto abbastanza male, perché non pensavo che arrivassero all'ipocrisia, nel senso è una bugia quella di dire che abbiamo fatto una proposta di questo senso e che perseguiamo l'abuso del sistema sociale. È una semplice bugia, io c'ero in trattativa, è stato ricordato quello che si può fare per legge, tutto qui, perché la legge prevede il ricorso a indennità intemperie, tutto qui, nient'altro che questo. Evidentemente c'è la necessità di utilizzare strumentalmente dei pezzi di trattativa per farne gran cassa, un po' come quando hanno scritto che abbandonavamo i prepensionati.
Una strumentalizzazione, Gianluca Lardi, un'ipocrisia, una bugia secondo i sindacati, il suo punto di vista, insomma, non è già contenuto nel contratto mantello ancora in vigore queste possibilità di ricorrere appunto alle indennità di disoccupazione?
Sì, però anche qui è molto diverso se le singole giornate di lavoro perse a causa del maltempo vengono indennizzate dall'assicurazione contro la disoccupazione, o se invece i salari, ed è questo che si chiedeva, vengono pagati sistematicamente per un periodo di tempo prolungato dall'assicurazione contro la disoccupazione, e questo per fuorviare a un'insufficiente flessibilità dell'orario di lavoro. È un legame che a nostro modo di vedere è inaccettabile assolutamente.
Dario Cadenazzi.
Che è ben lontano dal dire che abbiamo fatto delle proposte. Non abbiamo proposto assolutamente nulla.
Cadenazzi, la invito a leggersi il verbale della trattativa.
No, io c'ero, non ho bisogno di leggere il verbale.
Cadenazzi, c'era tra l'altro, appunto, si parlava di 17 incontri negli ultimi mesi. Cadenazzi, ogni quanto, insomma, vi siete incontrati senza arrivare da nessuna parte?
Ci siamo incontrati spesso, siamo partiti alla fine dello scorso anno, molto spesso ci sono tante tornate di trattative, magari dovremmo essere più razionali, più concreti e avere un focus che sia indirizzato all'obiettivo, e l'obiettivo è comune, è quello di avere un contratto che regola le condizioni di lavoro e che permette una concorrenza leale tra le imprese. Se questo è il focus, si possono trovare tutte le soluzioni.
Ma prima, tra l'altro, in entrata, Gianluca Lardi sosteneva che è una situazione abbastanza normale, che fa parte un po' delle trattative. Lei la vede così oppure vede che in questa occasione ci sono punti più divergenti rispetto al passato, rispetto, che ne so, a 3 anni fa?
Beh, quello che mi colpisce è l'aggressività di un pacchetto rivendicativo che è sul tavolo da parte padronale e che è indiscutibile e che è proposto in una logica di diktat, perché è un prendere o lasciare, e questo mi dispiace, non è il modo di fare una trattativa e di affrontare una trattativa in modo serio. Io sono stato il 21 di agosto in mente questa trattativa, abbiamo spiegato punto per punto le nostre motivazioni sul pacchetto che ci era stato presentato, e dopo 2 ore e mezza di spiegazione ci hanno detto che potevamo andare perché era un prendere o lasciare. Ecco, non è che ce ne andiamo soddisfatti quando le trattative...
Scusi, signor Lorenzo, sì, certo. lo devo correggere perché allora bisogna prendere le cose per quello che sono. Quest'estate, dopo 13 trattative senza alcun riscontro positivo, abbiamo deciso di prendere l'iniziativa e formulare noi una soluzione che comprendesse tutte le principali posizioni che si stava discutendo. Abbiamo sottoposto questo pacchetto, se così si vuole, considerando i 150 franchi di aumento salariale che ci erano chiesti e considerando di non aumentare l'età di prepensionamento a 60 anni. E ci siamo chiesti, va bene, per poter offrire questo, cosa dobbiamo avere dall'altra parte per arrivare ad un compromesso che sia condivisibile. E da lì è nata anche, fra le altre cose, la questione della flessibilità del lavoro.
Fra le altre cose, non è la cosa principale, comunque questo, il fatto di aver messo da una parte, come dire, l'aumento salariale, averlo accettato, aver accettato anche la continuazione della possibilità di essere prepensionati a 60 anni, cosa che era stata ottenuta già in passato, ecco, voi avete messo questo da una parte su un piatto per ottenere maggiore flessibilità dall'altra.
Sì, diciamo semplificando possiamo dire così, ma non è che adesso questo è un diktat, è indiscutibile, eccetera, eccetera. Se non va bene il pacchetto così come l'abbiamo messo insieme noi e abbiamo discusso dalla 14ª alla 17ª trattativa adesso, da agosto fino ad oggi, abbiamo discusso delle altre cose, ma non è che è indiscutibile che si possa parlare di diktat, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto una proposta perché non ci sembrava ci fosse disponibilità al compromesso dalla controparte. Abbiamo voluto smuovere le acque. Se non va bene il pacchetto, lo accantoniamo, ne cerchiamo un altro, ma non, cioè, fa parte della trattativa. Quello che non ci fa arrivare a un risultato è la disponibilità al compromesso. Questo sì è un problema.
Catenazzi, da una parte Lardi comunque lascia aperta la porta alla trattativa, non la chiude, non parla di diktat, però dall'altra parte vi dice anche che siete un po' irremovibili su certe posizioni e non siete pronti al compromesso.
Noi siamo aperti alla discussione, tra l'altro io non nego l'oggettività del fatto che gli impresari consultori ci abbiano inviato questa proposta all'inizio di agosto, perché così è andata. Quello che di fatto c'è adesso, ed è anche questo oggettivo, è che c'è un pacchetto rivendicativo padronale sul tavolo, mentre il pacchetto rivendicativo sindacale è stato congelato e accantonato. Quindi siamo già entrati.
Lardi.
Ma allora, quando noi abbiamo offerto, quando noi abbiamo concesso 150 franchi di aumento salariale, che era il 100% di quello che richiedevano i sindacati, nella prossima seguente trattativa i sindacati hanno aumentato le loro richieste a 2 volte 100 franchi, ossia 200 franchi. Del tipo, adesso mi dai quello che volevo, ma sai cosa c'è di nuovo? Adesso te ne chiedo di più.
Senta, Lardi, proprio pensando comunque al vostro settore, agli impresari costruttori, c'è, come dire, unanimità per la direzione che si vorrebbe dare sulla questione proprio flessibilità. In Ticino forse non del tutto, magari mi sbaglio.
Allora, dobbiamo considerare il contratto collettivo nel suo insieme. Adesso si discute molto sulla flessibilità, ma la flessibilità è un punto molto importante, ma ce ne sono anche degli altri punti che per i nostri membri sono importanti. Adesso, nell'ottica dell'impresario costruttore, sarebbe sbagliato concentrare la discussione unicamente sulla flessibilità, come adesso viene fatto nel pubblico, per il quale ho anche comprensione, per amore del cielo non è un problema, ma è il pacchetto, alla fine il contratto collettivo deve essere un insieme di condizioni di lavoro che porti un vantaggio anche ai datori di lavoro, altrimenti non sia nulla da mettere sul tavolo anche per le lavoratrici e i lavoratori.
Ci stiamo avviando verso la conclusione. Dario Catenazzi, adesso il prossimo incontro, il 18esimo, si terrà, se non erro, il 9 novembre, e quindi siamo davvero in dirittura d'arrivo. Quali sono le prospettive dal suo punto di vista?
Io penso che si possa arrivare a trovare una soluzione, voglio essere ottimista, vedremo. Adesso i lavoratori ci hanno dato un mandato, che è stato quello di organizzarli collettivamente e di mobilitarsi per far sentire la loro voce. La speranza è quello che si possa andare evidentemente a trovare una soluzione. Un aspetto che ci tenevo a sottolineare sulla flessibilità, in un contesto così difficile come quello, penso anche regionale ticinese, di controllo, di maledilizia come la chiamiamo, una flessibilità così ampia permetterebbe un rischio di abusi ancora maggiore. Insomma, per farla breve, come diavolo controlleremmo gli orari di lavoro che vengono fatti sui cantieri dalle ditte? Sarebbe veramente un gigantesco problema.
È una domanda che gira immediatamente a Gianluca Lardi. Allora, come controllare nel caso in cui si favorisse una maggiore flessibilità proprio sul fronte orari di lavoro?
Anche Cadenazzi sa esattamente che è molto più facile controllare un impiegato fisso di una società locale che è magari anche iscritta alla nostra società, che controllare un padroncino, controllare un distaccato, controllare un interinale, controllare un subappaltatore. E meno flessibilità abbiamo, più spalanchiamo le porte ai padroncini, più spalanchiamo le porte ai distaccati.
Punti di vista piuttosto divergenti, ma c'è anche comunque lo spazio, i margini, come abbiamo sentito, per delle trattative che possano arrivare a buon fine e possono arrivare a buon fine in tempo. Intanto lunedì, appunto, prima giornata di mobilitazione sindacale, questo avverrà in terra ticinese. Noi continueremo a seguire come RSI evidentemente lo svolgimento di queste trattative. Io ringrazio sia Dario Cadenazzi di Unia che Gianluca Lardi, presidente della Società Svizzera degli Impresari Costruttori. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1, siamo in replica alle 19:25 su Rete 2. A tutti l'augurio di una splendida giornata.